Non so se avete avuto modo di leggere la locandina di questa settimana del sermone di oggi, che da qualche domenica stiamo considerando il frutto dello spirito di Galati 5. E nello specifico stiamo vedendo che lo spirito produce un frutto eterno di gloria. Permettetemi una piccola illustrazione, ognuno di noi è a casa della frutta e la frutta dopo un po' di giorni, se non viene mangiata, cosa fa? Marcisce. Invece lo spirito produce un frutto che non marcisce mai, che è eterno. E quindi è un frutto buonissimo, un frutto possiamo dire completo e desiderabile, è il frutto proprio dell'essenza di Dio. Non so se ci avete fatto caso, Dio riveste tutte le caratteristiche di questo frutto, il frutto che Dio è suo e lo dona al credente, come abbiamo visto le altre volte, lo fa generosamente. Vi ricordate l'illustrazione dell'albero e del cesto? Il credente è quello che col cesto va sotto l'albero e lo Spirito Santo è quello che raccoglie questo frutto suo della Trinità di Dio e lo mette nel cesto. Lo mette nel credente. Lo Spirito Santo elargisce proprio il suo frutto a chi è nato di nuovo. E nello specifico stiamo analizzando quali sono le eccellenti caratteristiche di questo frutto. Stiamo scavando e permettetemi di aggiungere, stiamo scavando ancora poco perché personalmente più scaviamo in questi dettagli e più troviamo. Se vedessimo queste caratteristiche soltanto da lontano, come un'aquila che vola sopra una foresta, mi piace questa illustrazione che ho ascoltato altre volte, non possiamo vedere cosa c'è nella foresta attaccata a questi alberi. Ogni singola parola di questo frutto ha un significato di immensa importanza, ma andiamo nel testo biblico. E vorrei rileggere con voi oggi soltanto il versetto 22 di Galati 5. Galati 5, il versetto 22 dice così: il frutto dello spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Se ci ricordiamo, abbiamo già visto i quattro primi elementi di questo frutto. Abbiamo visto l'amore cristiano, il primo in lista, in prima in questa lista, poi abbiamo visto la gioia. Il cristiano viene reso capace di provare una gioia unica, una gioia che manifesta esteriormente. Il cristiano è felice del proprio rapporto con Cristo e lo manifesta anche agli altri. La terza manifestazione che abbiamo visto la volta scorsa è la pace. Il Signore ci rende capaci di sperimentare innanzitutto una pace interiore. Noi abbiamo pace, non siamo agitati, non siamo pieni di ansia come quelli di fuori, ma il cristiano può sperimentare questa pace interiore. Ed è una pace che abbiamo visto che il cristiano, se cammina seguendo lo Spirito, può manifestare anche nei confronti degli altri. Il cristiano diventa così un portatore di pace. E poi avevamo visto anche la pazienza. La pazienza è un'altra manifestazione del frutto dello spirito. La pazienza cristiana riguarda il modo in cui noi reagiamo a quelle situazioni della vita di ogni giorno, che ne so, alle ingiustizie, ai soprusi, anche alle sofferenze che la vita ci dà. E ha a che fare con l'autocontrollo. Il credente non reagisce alle situazioni, ma agisce, quindi si fa guidare dallo spirito e agisce proprio con un controllo sulle azioni che fa. Oggi vedremo altre due caratteristiche molto importanti del frutto, la benevolenza e la bontà. Vediamo intanto la quinta caratteristica, la benevolenza. Secondo un dizionario italiano, la benevolenza è una buona disposizione dell'animo verso gli altri. La parola in greco usata qui è krestotes, si riferisce proprio alla tenera preoccupazione nei confronti degli altri, significa che il credente si predispone a fare del bene agli altri, una preoccupazione tenera, amorevole verso gli altri. E ho trovato dei possibili sinonimi per dire che è benevole una persona: vuol dire che è affettuoso, è amichevole, ben disposto, benigno, bonario, buono, caritatevole, clemente, comprensivo, cordiale, indulgente. Ha a che fare con l'amore verso gli altri. In 1 Corinzi 13, 4 c'è scritto: l'amore è paziente e benevolo. L'amore, dice, non invidia, non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, dice, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce e, dice, non addebita il male. L'opposto di benevole è proprio qualcosa che viene ad addebitare, qualcuno che addebita il male, è un astioso, un avverso, un cattivo, un maldisposto, malevole, maligno, un ostile. L'opposto di benevole è quindi una persona che non cerca gli interessi degli altri, ma è sempre in guerra verso gli altri, non ha nessuna preoccupazione per gli altri, in definitiva è uno maligno. L'atteggiamento di una persona maligna, di una persona non benevola, potrebbe essere un atteggiamento esteriore, si vede a vista d'occhio quando uno tratta male un'altra persona, ma a volte potrebbe essere anche più nascosto, quando uno fa finta di interessarsi agli altri, ma alla fine non gli interessa quello che le situazioni, quello che sta provando qualcun altro. E questo può essere l'esempio dell'ipocrite, del legalista. Legalista nel suo cuore non c'è spazio per i bisogni degli altri, ma chi non è come lui, allora è già tagliato fuori. Lui accoglie solo quelli che sono uguali a lui, che magari non devono avere altri tipi di problemi che la vita può dare. Anche la benevolenza è legata al nostro cuore. Il nostro cuore per natura non è un cuore benevolo, non è interessato agli altri, ma è concentrato sempre ai propri bisogni. Il nostro cuore è più astio che benevole, è più scontroso con gli altri. Dobbiamo veramente sforzarci a volte di non essere scontrosi, magari siamo pieni di problemi e siamo nervosi, a volte ce la prendiamo anche con gli altri. E non dobbiamo confondere la parola benevole con la parola debolezza o mancanza di convinzione, perché il benevole è altro che essere una persona debole, è una persona molto forte, è forte interiormente perché Dio lo rende forte e lo porta anche a manifestare questa forza anche nei confronti degli altri. E il credente sperimenta questo dono quando sente proprio il desiderio di trattare gli altri con gentilezza, con la stessa gentilezza con la quale il Signore tratta lui. Paolo, ripieno di questa caratteristica del frutto dello Spirito, scrive ai Tessalonicesi queste parole. Se possiamo andare in Prima Tessalonicesi 2, oggi vi chiederò di vedere qualche versetto. Prima Tessalonicesi 2, vediamo dal versetto 6 all'8. E dice così: e non abbiamo cercato gloria dagli uomini, né da voi né da altri, sebbene come apostoli di Cristo avremmo potuto far valere la nostra autorità. Invece siamo stati mansueti in mezzo a voi, come una nutrice che nutre teneramente i suoi bambini. Così nel nostro grande affetto per voi eravamo disposti a darvi non soltanto il Vangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite, tanto ci eravate diventati cari. Paolo svolgeva un servizio benevolo verso questi credenti e dice: non avevano cercato la gloria degli uomini. Come apostoli, come gli uomini ragionano, quando uno ha un'autorità superiore si può avvalere della propria autorità nei confronti degli altri. Paolo dice: noi non l'abbiamo fatto, dice, siamo stati mansueti. Avevano un affetto talmente grande verso di questi che erano disposti a dare la loro stessa vita loro stavano lì soltanto per portare il Vangelo a queste persone. Il benevole nutre questa preoccupazione tenera e sincera per gli altri, e Gesù stesso è l'esempio in eccellenza di benevolenza. Leggo velocemente alcuni versetti di Filippesi 2 che conosciamo bene, ma voglio rileggerli. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte in croce. Gesù svuotò se stesso, pur restando sempre Dio, non ha mai perso la sua divinità, ma svuotò se stesso, cioè non si avvalse della sua autorità. La sua preoccupazione era tenera e amorevole verso i peccatori, fino a portarlo alla croce. Il benevolo dimostra gentilezza e preoccupazione verso chi è, possiamo dire, inferiore a lui, cosa che gli uomini non fanno secondo natura. Quando Gesù svolse il suo ministero sulla terra, gli portarono in un'occasione dei bambini. E come, cosa fanno gli adulti? Qual è la prima reazione dei discepoli? Li sgridano. Luca racconta questo episodio, Luca 18, dice: portarono a Gesù anche i bambini perché li toccasse, ma i discepoli, vedendo, li sgridavano. Allora Gesù li chiamò a sé e disse: lasciate che i bambini vengano a me e non li rovietate, perché il regno di Dio è per chi assomiglia a loro. Gesù accolse i bambini con gentilezza. Gli uomini tendono a sentirsi superiori gli uni agli altri, anche nei confronti dei bambini. Tante volte noi li vediamo come non hanno esperienza. Il benevolo invece tratta anche i bambini allo stesso modo degli adulti. Cristo ha fatto così. Gesù è l'esempio del benevolo. Il credente non si sente superiore agli altri, ma quando cammina proprio per lo Spirito dimostra la gentilezza verso di tutti. Ancora un passo molto conosciuto che ci parla della benevolenza del Signore, Matteo 11. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo, imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Gesù si preoccupa per chi? Per gli affaticati, per gli oppressi, e vuole dare il suo riposo. E Gesù dice sempre in questi versetti, dice: imparate da me, perché io sono mansueto e umile. Lo Spirito Santo dona ai credenti quella benevolenza cristiana per essere come Cristo, per imitare Cristo. Ma il credente, da parte sua, come tutte le altre caratteristiche che stiamo vedendo, deve fare la sua parte. E questo deve impegnarsi a imitare Cristo. E questo è qualcosa che tante volte non viene fatto proprio il contrario di essere un benevolo. Il credente, quando crede, ha già ricevuto la primizia del dono dello Spirito Santo. Nel momento in cui crede, ha ricevuto questa primizia e poi deve ricercare continuamente il frutto dello Spirito. Fermiamoci un attimo e consideriamo una persona quando si avvicina alla fede. Quando una persona si avvicina alla fede, si vede da lontano si vede l'amore per Cristo, non è vero? E tante volte paragoniamo questo periodo iniziale della fede al primo amore, all'innamoramento del cristiano. Ma la realtà è che in quel momento il credente, essendo divenuta una nuova creatura spirituale, è proprio il momento in cui le manifestazioni dello Spirito si vedono di più. Si vedono di più. È il momento in cui cammina per lo Spirito e manifesta proprio la gioia, manifesta l'amore, la pazienza, la benevolenza, eccetera, eccetera. Gli ormoni sono a mille, il credente non si preoccupa più della sua vita, ma non si preoccupa neanche della morte, ma ha una gioia, non ha paura, è gioioso di aver conosciuto il Signore. Ma poi mano a mano che si va avanti, si tende un po' a fare i gamberi. Anziché andare avanti, si tende ad andare indietro, a non camminare più per lo spirito, ma si ritorna a camminare per la carne. Quante volte facciamo i gamberi? In altri casi, la strada che si può intraprendere è la strada del compromesso. Si vive un po' per lo spirito e si vive un po' per la carne. Ma questa strada non è presente, non è segnata, permettetemi di dire, nel MAPS biblico. Questa strada non è presente nella Bibbia per i figli di Dio. Nella Chiesa primitiva non usavano il compromesso, venivano uccisi per il Vangelo. Nella Bibbia non c'è indicato di camminare in una via di mezzo col compromesso. Non esiste questa via, non esiste nel Google Maps biblico. Invece l'unica strada segnata per i credenti è camminare seguendo lo Spirito, di non fare i gamberi. Al credente viene comandato di ricercare e implementare le caratteristiche dello Spirito, tra cui anche la benevolenza. Vediamo alcuni versetti che ci danno proprio il comando. Leggo Colossesi 3,12, se volete prendere appunti. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Paolo dice di vestirsi dunque come eletti di Dio. Gli eletti di Dio devono vestirsi di questi abiti puliti, abiti puri che dona Cristo. E sono questi sentimenti che abbiamo sentito, compreso la benevolenza. Secondo Timoteo 2,24 c'è scritto: il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente. Il servo del Signore deve essere mite, gentile, amorevole con tutti, dice Paolo, con tutti. Il credente deve essere una persona benevola che gli altri possono notare, si deve vedere da lontano quando uno cammina come figlio di Dio. Quello sì che è un figlio di Dio, quella è una persona veramente benevole. La gentilezza del credente non deve essere una maschera, ma deve essere proprio una risposta sincera alla benevolenza che ha ricevuto dal Signore. E gli altri proprio devono poter dire: quello sì che è un vero credente, perché non ho conosciuto nessuno così benevole e gentile come quello lì. Gli altri possono dire di me e di te questa cosa. Possono dire che sei una persona sempre gentile con gli altri. Tutti questi elementi di questo frutto non sono lì messi a caso. Paolo stava scuotendo i Galati ad investigare i loro atteggiamenti, tutte le divisioni e i conflitti che stavano all'interno della Chiesa. La stessa cosa fa con noi la parola di Dio. Ci scuote a esaminarci. Non è lì che dobbiamo ascoltarla e farla scivolare, ma è proprio a scuoterci, a esaminarci. Ti rivedi come una persona gentile, amorevole, disponibile con i bisogni degli altri. Ci preoccupiamo veramente degli altri. Siamo attenti a osservare le persone intorno a noi se hanno bisogno, oppure facciamo finta di nulla. Oppure, per esperienza personale, ho visto altri casi in cui, quando succede una disgrazia, ci si pensa: ma se avessi saputo, avrei fatto. Invece, quando uno è nel bisogno, siamo sempre pronti a criticare, mai a intervenire. Questo viene fatto nel mondo in cui ci troviamo. Il benevole, dobbiamo ancora dire, il benevolo cristiano fa le cose non per essere visto, neanche per ricevere il contraccambio, perciò non ha false aspettative, ma lo fa proprio per quella benevolenza che Dio, un'autorità così elevata, si è fatto uomo, è diventato umile servo come un uomo, si è abbassato. E proprio il credente, riconoscendo questa grandezza, questo Dio che si fa uomo, ricambia a Dio, lo fa con gioia nei confronti del Signore. Ma la benevolenza deve essere ricercata dal credente anche nel modo giusto, non possiamo essere falsi e fingere di essere dei benevoli, perciò non dobbiamo indossare delle maschere. La maschera, a differenza della sincerità, ha una caratteristica. La maschera non si vede, ma si sente da lontano, scusate il giro di parole. La maschera noi non possiamo vederla, però la maschera emana qualcosa che puzza. La maschera, prima o poi, vedi quando una persona veramente è disposta ad aiutarti, perché prima o poi quella maschera scivola e la puzza la senti da lontano quando uno indossa una maschera, perché ti ritrovi ad affrontare le tue necessità sempre da solo. E quindi se ti rendi conto di non essere una persona benevola, di non essere benevola con qualcuno, cosa dobbiamo fare? Innanzitutto dobbiamo chiedere perdono al Signore, chiedere aiuto al Signore. Se essere benevoli con gli altri è proprio qualcosa che urta la nostra carne, la nostra natura, che non riusciamo a fare, non possiamo indossare una maschera, ma dobbiamo proprio chiedere quell'aiuto al Signore inginocchiandoci davanti al trono di Cristo. E come dice Giacomo, sembra capitolo 1,5, dice che Dio dona generosamente a tutti quelli che glielo chiedono, ma dobbiamo noi umiliarci e chiedere aiuto a Dio. La benevolenza deve essere manifestata soprattutto nei confronti dei fratelli. Ho visitato delle chiese in cui quando entri e quando esci vengono e ti danno un bacio. Uno può dire questo è esagerato, forse è esagerato. Ci sono altre chiese che quando entri vengono a darti la mano, uno a uno. A volte ti stringono la mano, stamattina Carlos con due mani mi ha stretto la mano. E ho visto realtà di questo tipo. E uno può dire, ma lo fanno solo per abitudine. Magari sì. Ora però pensiamo un attimo all'esatto opposto. Uno arriva in chiesa, si siede, non saluta nessuno. Se proprio non si incrociano gli altri, gli occhi di un altro, un cenno, neanche più di tanto, altrimenti silenzio. Non solo non ti si stringe la mano, non si dà un bacio, neanche buongiorno. Se viene a salutarmi lui, allora vado, se no io non saluto nessuno. Di essere la stretta. Questa non è una chiesa che manifesta benevolenza, ma manifesta tutt'altro. La stretta di mano non devono essere fatti per abitudine, ma devono essere fatti proprio con il cuore, perché il Signore vuole che siamo benevoli gli uni verso gli altri. E io personalmente vi chiedo perdono, perché riconosco che devo implementare fra tutte le caratteristiche, anche questa caratteristica di essere più benevolo, di impegnarmi, di essere imitatore di Cristo. Come figli di Dio la benevolenza deve essere esercitata, deve essere notata da tutti, dobbiamo sforzarci proprio di essere gentili gli uni con gli altri, sia in casa, sul lavoro, ma soprattutto in chiesa, con i nostri fratelli, anche con i toni in cui ci rivolgiamo, un per favore, un grazie, un sei stato molto gentile. Ho apprezzato questo, sei veramente disponibile. Una bella parola e non fare, scusate quello che sto per dire, non fare gli orsi. Sembra una parola di incoraggiamento. Invece tante volte ci rivolgiamo ai fratelli proprio con le critiche, sempre con un atteggiamento, sempre con il fucile in mano, come se dovessimo sterminarlo. Questo è il gioco di Satana, non è quello che vuole il Signore. La benevolenza è un desiderio tenero, affettuoso, proprio quando noi usiamo una bella parola nei confronti di un altro fratello, sei stato gentile, sei stato disponibile, noi lo stiamo anche curando per la sua crescita. E la stessa cosa se riceviamo questo tipo di parole, veniamo esortati e veniamo aiutati tutti insieme ad andare verso la via che ci indica lo Spirito, che ci indica il Signore. Abbiamo bisogno quindi tutti di crescere in questa manifestazione dello Spirito. E come detto, se ti rivedi che non sei benevolo, chiedi perdono e chiedi aiuto al Signore. Non puoi, come figlio di Dio, non usare la benevolenza verso gli altri, ma soprattutto verso i fratelli. Ci sarebbero tante cose da dire ancora, ma dobbiamo andare avanti. La sesta caratteristica che vedremo adesso è la bontà, e ci vorrebbe magari una pausa adesso, ci vorrebbe magari un momento di riflessione di quello che abbiamo ascoltato, magari ci vorrebbe anche un caffè, e sto scherzando naturalmente, ma comprendo la fatica che si fa ad ascoltare. Allora ho detto che non bisogna fingere di mettersi le maschere, però una cosa possiamo fare finta di fare. Facciamo finta che ci siamo presi questo caffè e siamo pronti per ripartire ad ascoltare. Un'altra caratteristica che va a braccetto con quella che abbiamo visto, però vedremo delle cose in profondità che il Signore oggi ha preparato per noi. La bontà e la benevolenza sono molto simili, come ho detto, hanno tanti sinonimi identici come cordialità, gentilezza, l'interesse per gli altri. Potremmo proprio dire a prima vista che la bontà e la benevolenza sono uno la teoria e l'altro la pratica di quello che... e viceversa, non possiamo dire che la benevolenza porta la bontà e la bontà porta la benevolenza, sono cose che vanno assieme. E molte di queste caratteristiche che stiamo osservando sembrano sinonimi dell'amore, ma se Paolo l'ha elencate e l'ha messa lì, non possono avere lo stesso significato, ma hanno delle sfumature un pochettino diverse. Anche come abbiamo visto, per alcuni peccati della carne che erano simili e invece avevano delle sfumature, ad esempio inimicizie, discordia, sembrano uguali, oppure contesa, divisione e sette. Perciò vediamo quale enfasi voleva dare Paolo parlando di bontà. Intanto iniziamo col vedere questa parola. La parola bontà in greco significa agatosine, e ho scoperto che questa parola non compare negli scritti greci più antichi, ad eccezione della Septuaginta. Sapete che cos'è la Septuaginta? E stiamo studiando Daniele, le profezie. Più avanti Israele andrà sotto i greci, e durante questo periodo vengono tradotti, viene creata una religione, una lingua unica, il greco, e vengono tradotti tanti libri, e viene disposto di fare questa traduzione. Ed è una traduzione, praticamente la Septuaginta, per dirla in poche parole, è stata fatta in pochi giorni, la traduzione dell'Antico Testamento. E in tutto l'Antico Testamento compare questa parola bontà soltanto come un attributo riferito a Dio. Leggo solo pochi versetti dell'Antico Testamento, perché ce ne sono veramente tantissimi che parlano di questo attributo di Dio, della bontà. Numeri 14:18 dice: il Signore è lento all'ira e grande in bontà. In Esodo 26 Dio dice di se stesso: e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Davide parla nei Salmi della bontà di Dio, della sua misericordia. Salmo 5:7: ma io per la tua grande bontà potrò entrare nella tua casa, rivolto al tuo Tempio Santo, adorerò con timore. Salmo 25:10 dice: tutti i sentieri del Signore sono bontà e verità. Dice: tutti i sentieri del Signore sono bontà e verità. Ed anche nei Vangeli, quando si parla di bontà, ci si riferisce a Dio. Una storia che conosciamo bene, Marco 10:17, si avvicina uno a Gesù e gli dice: maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli dice: perché mi chiamo buono? Solo uno è buono, e questo è Dio. Solo uno è buono, dice Gesù, e questo è Dio. E potremmo già terminare qui nel dire che solo uno è buono e questo è Dio, ma prima di dare una risposta in modo assoluto, vediamo qualcos'altro che ci dice la Bibbia. Nel Nuovo Testamento non viene usata proprio la parola bontà per gli uomini, ma in alcune parti ci viene suggerito che non solo per Dio, ma anche per qualche persona umana possa essere definita giusta e quindi anche buona. Questo è il caso di Giuseppe, il patrigno di Gesù. In Matteo 1,19 viene detto che era un uomo giusto, possiamo anche aggiungere buono, perché voleva lasciare Maria in segreto quando seppe che era incinta, per non esporla a infamia. Ho un altro passo, in Romani 7, Paolo dice: difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Paolo fa intendere che ci sia qualcuno talmente buono in questo mondo che ha degli amici che avrebbero il coraggio di morire per questa persona buona. Quindi ci dobbiamo chiedere: la bontà di cui sta parlando Paolo è riferita solo a Dio oppure può possederla ogni uomo, anche uno del mondo? La parola chiave che dobbiamo sempre tenere presente quando guardiamo il frutto dello Spirito è quella al versetto 22, quello che c'è scritto invece. Invece è enfatizzato per contraddire quelle che sono le opere della carne. La bontà, come il resto del frutto, non appartiene agli uomini ma solo a Dio. Sicuramente quegli esempi che abbiamo visto di Giuseppe o della persona buona in Romani sono due esempi di una morale alta, ma non sono sufficienti per, come vedremo, definire una bontà spirituale. Se possiamo andare in Marco 10, che ho citato prima. Marco 10. Leggiamo i versetti dal 17 e 18. Mentre Gesù usciva per la via, un tale accorse e, inginocchiatosi davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio». Conosciamo benissimo questo passo, penso tutti, ho citato prima, ma vediamo qualche particolare prima di rispondere che solo uno è buono. Cosa fa Gesù? Gesù gli rivolge una domanda, dice: perché mi chiami buono? Perché è chiamato buono Gesù? Perché faceva miracoli? Perché parlava delle cose di Dio? Perché spalmava le folle? Perché era sempre gentile? Quale concetto di bontà aveva quell'uomo che si avvicina a lui? È interessante che Gesù non aspetta la sua risposta, ma lo ferma subito. Gesù è come se l'avesse detto: fermati un attimo, prima che apri la bocca ti devo dire qualcosa. Nessuno è buono, nessuno è una parola che racchiude tutti, è categorico, nessuno. Lo stesso nessuno che ci dice Romani 3, nessuno è giusto, neanche uno. Perché Gesù gli dice nessuno è buono? La parola bontà, ne abbiamo parlato tanto in altre occasioni, ma visto che parleremo oggi di bontà, è giusto ribadire, la bontà umana è la più grande menzogna alla quale crede l'uomo. L'uomo si ritiene buono per natura, questa è la menzogna di Satana. E se tu ti rivedi buono per natura, che cosa succede? Questa menzogna è un veleno. Tu non sei interessato a correre a Cristo, sei più interessato a vedere quello che sei tu. Gesù, come tutta la Bibbia, ci dice il contrario, che nessuno è buono, neanche uno, tranne Dio. E se non sei buono, cosa sei? Non sei buono, non sono buono. È offensivo sentirsi dire questo. Però Gesù non ha avuto paura di dirgli: nessuno è buono, glielo dice a quel religioso che stava inginocchiato. Non ha avuto paura di dirgli, nessuno è buono, l'ha anche amato, dice un altro passo nella Bibbia. Nessuno è buono tranne Dio. La maggior parte delle religioni, delle filosofie anche moderne, ti spinge proprio a fare le opere di bene, ti spinge a ricercare quel bene che è presente dentro il nostro cuore. E non voglio scandalizzare nessuno, ma il posto peggiore che possiamo ricercare il bene, perché la Bibbia ci dice che il cuore è insanabilmente malvagio. Dove andiamo a cercare questo bene? Nel posto dove è meglio non andare. Perciò dal cuore non può venire il bene, il posto peggiore per ricercare il bene va ricercato solo in Dio. E Satana, anziché mostrarci proprio quella bancarotta spirituale, che se dovessero gli uomini vedere che non sono nulla vicino a un Dio santo, ti nasconde questa verità e ti dice che l'uomo in fondo sia buono, è colpa degli altri quando peccano, delle circostanze. Gli uomini sempre per natura si paragonano agli altri uomini, altro concetto sbagliato. Gli uomini devono paragonarsi a Dio e non agli altri uomini. Questa è la visione biblica, la visione giusta. Sei buono confrontandoti con Dio? Sei veramente così buono? Le filosofie e le religioni ti spingono a fare del bene e non discuto che sia una cosa buona fare del bene, ma non è sufficiente per definirsi buoni. Più fai del bene agli altri, più puoi ritenerti una brava persona. Questo è proprio il concetto, il pensiero del mondo. Ho letto per lavoro un curriculum e non sto scherzando, sembra uno scherzo quello che sto per dire, ma non lo è. Non ero da solo quando ho letto questa cosa, ci siamo fatti una grande risata, ma c'era il curriculum di questa persona, non dico di che religione, ma una persona molto religiosa che voleva appartenere a un'elite della sua religione più alta. E in questo curriculum c'era scritto tipo, proprio mi ricordo questo, ho donato 10.000 paia di scarpe, ho fatto un mese di volontariato con le mie ferie, ho fatto più di 1.000 euro di offerta quella missione, 1.000 per quell'altra, e tutte cose di questo tipo. E sembra una barzelletta, ma il mondo è pieno di queste cose. Quando uno fa carriera all'interno delle religioni, devono portare questo tipo di curriculum, se no non puoi fare carriera. Però per comprendere bene qual è il significato della parola bontà, del frutto dello spirito, dobbiamo dire per correttezza che è anche vero che in questo mondo ci sono persone molto più giuste di altre, persone che sembrano più buone, più amorevoli, più dolci. Delle persone che umanamente parlando potresti dire quello sì, anche se non ha mai aperto la Bibbia, è meglio di me che leggo la Bibbia. Ti è mai capitato di fare questa persona, di vedere queste persone sono sempre gentili ad aiutare tutti, ad aiutare gli altri? Conosci delle persone che sono veramente migliori confrontandole con altri uomini? E in questo mondo, anche tra i non credenti, ci sono, come ho detto, quelle caratteristiche che abbiamo visto in Giuseppe o in quello di Romani 7, quelle persone di cui ci parla Paolo e ci parla il Vangelo di Matteo, persone giuste che hanno una morale così alta, una morale altissima. Però anche queste persone non possono essere paragonate alla bontà spirituale che stiamo vedendo. Non è sufficiente avere un'altissima morale. Vediamo il perché. La traduzione dal greco che ho citato prima, nella sua sintesi, agathos, è riferita soltanto a Dio perché riguarda due aspetti. Riguarda non solo un'eccellenza morale, ma soprattutto un'eccellenza spirituale. Anche un cristiano potrebbe essere uno che manifesta, uno che ha una morale giusta, una morale alta, pur non manifestando la bontà di cui viene richiesta qui in questo passo di Galati, una bontà spirituale. Potrebbe essere anche ammirato questo cristiano per le opere giuste che fa questo è il caso di Giuseppe che abbiamo trattato prima. Giuseppe si stava comportando in modo nobile, voleva lasciare Maria in segreto, ma dobbiamo chiederci per chi lo stava facendo. Nel testo ci viene detto che lo stava facendo per Maria, per non esporla a infamia. Giuseppe era dispiaciuto per le conseguenze di Maria, giusto? Era una cosa giusta. Ma paradossalmente Giuseppe, nello stesso tempo, non stava ubbidendo a un comandamento della legge. La legge prevedeva che se uno venisse colto in adulterio, e lui pensava in quel momento che Maria fosse incinta di qualcun altro, doveva essere messo a morte. Giuseppe stava facendo qualcosa di nobile, di bello, di gentile, ma non era sufficiente. In questo atto mancava qualcosa di bontà. La bontà che appartiene solo a Dio è quella che può essere elargita tramite lo Spirito Santo. Vediamo perché. Ora farò ancora delle semplici domande alle quali ognuno deve rispondere da solo, con se stesso. Avete mai fatto del bene a qualcuno? E ammettendo che lo abbiate fatto, uno potrebbe rispondere: ho fatto del bene tante volte, ma non ho mai avuto il contraccambio. Ma questo non è il punto. Il punto è: perché lo hai fatto del bene? Perché hai fatto del bene? Lo faccio del bene a quale? Per quale motivo facciamo del bene alle persone? Quali sono le tue risposte? Diamo ancora per scontato che non l'hai fatto per avere il contraccambio, ma prova a ricordarti quali sono state le tue motivazioni. Perché faccio del bene? Perché mi viene spontaneo? Perché mi fa stare bene? Perché non lo so, mi sento di fare del bene, non mi definisco buono, ma se ho l'occasione faccio sempre del bene. Qual è la motivazione del fare del bene? Abbiamo appena fatto il mercatino, ho messo la locandina, tutti quanti, bellissimo, bellissimo, bellissimo. È una cosa onorevole il mercatino, ma non è, se non ha una motivazione dietro, non è neanche il mercatino, può essere una cosa giusta. Abbiamo detto che la bontà appartiene solo a Dio, perciò dobbiamo capire quale motivazione ha Dio nel fare del bene. Siamo arrivati quasi al traguardo, a definire cosa vuol dire la parola bontà. Anche Dio fa le cose motivate e non le fa a caso. E leggo io ancora alcuni versetti che ci parlano della motivazione che ha Dio nel fare del bene. Isaia 43,7 dice: tutti quelli, cioè, che portano il mio nome, che io ho creati per la mia gloria, che ho formati, che ho fatti. Isaia 48,9 dice: per amore del mio nome io rinvierò la mia ira, per amore della mia gloria io mi freno per non sterminarti. Isaia 60,21: il tuo popolo sarà tutto un popolo di giusti, essi possederanno il paese per sempre, essi che sono il germoglio da me piantato, l'opera delle mie mani per manifestare la mia gloria. Ecco che possiamo affermare cosa significa avere un'eccellenza morale e spirituale. La bontà di Dio è motivata dalla gloria di Dio, ecco perché è così eccelsa. E la bontà di Dio è attaccata alla gloria di Dio. Dio è immensamente buono e immensamente glorioso, sono la stessa cosa. Leggo un altro versetto, facciamo attenzione a queste parole. In Esodo 33, Mosè, affascinato dalla potenza del Signore, al versetto 18 dice: Mosè disse, ti prego, fammi vedere la tua gloria. Versetto 19, ascoltiamo, il Signore gli rispose: io farò passare davanti a te tutta la mia bontà. Nel versetto 19 è interessante che Dio, anziché dirgli gloria, gli dice la mia bontà. Tutta la bontà di Dio rappresenta la gloria di Dio. E Mosè non avrebbe potuto reggere a questa visione così grande, perché Dio al versetto 20 disse ancora: tu non puoi vedere il mio volto, perché l'uomo non può vedermi e vivere. poi al versetto 22 dice ancora il Signore: mentre passerà la mia gloria, dice il Signore in questo caso, io ti metterò in una buca del masso e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato. L'immensa bontà di Dio e la gloria di Dio sono la stessa cosa. Dio non è egocentrico ad avere questa sua motivazione. La sua gloria è una cosa giusta per lui, perché è tutto suo, è lui che ha creato ogni cosa. Senza di lui non esisterebbe niente, perciò è più che giusto che la gloria vada a lui. Dio ha come motivazione la sua immensa gloria. Questo è il motivo per cui Dio non ha distrutto tutto subito, e questo attributo di Dio, di bontà, di gloria di Dio, in questo attributo c'è un insieme di altre cose, c'è un insieme di amore, benevolenza, pazienza, misericordia, potenza. Questa è la gloria di Dio. La bontà è un attributo di Dio che soltanto un credente può aver ricevuto. Un non credente non può possedere questa caratteristica. Il credente, grazie allo Spirito Santo, non chiama Dio egocentrico, ma riconosce, grazie alla trasformazione proprio dello Spirito che agisce in lui, che tutto deve dare gloria a Dio. Il credente viene reso capace di avere così un sano timore di Dio, di innalzare la sua gloria e di manifestare bontà nella sua eccellenza non solo morale ma anche spirituale. Il credente ha l'obbligo di camminare per le cose di Dio, perciò è chiamato a imitare questo attributo come tutti gli altri. Il credente deve fare del bene a tutti, al prossimo, deve essere un esempio di bontà, ma la motivazione nel fare del bene deve essere per la gloria di Dio. Nel libro La dottrina biblica, MacArthur definisce la parola bontà, riferita proprio al frutto dello Spirito Santo, in questo modo, ed è una definizione che personalmente condivido. La bontà mostra un'attività determinata di trattare le persone nel miglior interesse per la gloria di Dio, anche quando sono necessari il confronto e la correzione. Non lo vedremo adesso, ma una piccola parentesi che dobbiamo fare, molto importante: anche la correzione, quando è motivata nell'interesse della persona in cui viene esercitata per la gloria di Dio, fa parte della bontà elargita dallo Spirito Santo e biblico. Dio, nella sua bontà, ha disciplinato più volte il popolo di Israele, lo sta ancora disciplinando tuttora, e a volte disciplina anche il credente. E non è che disciplinando il credente Dio perde la sua bontà. Dio resta buono anche quando ci mette in quelle situazioni che non ci piacciono. L'importante per noi è capire che Dio non lo fa per il nostro male, ma lo fa per il nostro bene. Più le situazioni sono difficili, più il Signore ci raffina e ci rende simili a Cristo. E tante volte questo veramente fa male alla nostra carne, quando ci troviamo in quelle situazioni, ma quando quelle situazioni sono passate, possiamo dire, possiamo anche noi magari ringraziare che quelle situazioni ci hanno mostrato che abbiamo bisogno di dipendere di più da Dio piuttosto che confidare in noi stessi. Dio usa quelle cose per discepolarci. Un genitore usa bontà verso i figli anche quando li deve disciplinare per il loro bene, e la disciplina, esercitarla, fa male anche a chi deve esercitarla, come un genitore fa con i figli. E chiudiamo questa parentesi. La bontà quindi mostra un'attività determinata di trattare le persone nel miglior interesse per la gloria di Dio. Il credente non tratta le persone bene perché così si sente meglio, senza una motivazione. Non è un caso che io faccio del bene alle persone, ma è sempre direzionato per la gloria di Dio. Perciò il credente è così motivato, nella pratica fa del bene agli altri, anche a chi non lo merita, nel perdonare gli altri, anche a chi non lo merita, a chi ci ha fatto del male. E chiaramente non è che lo possiamo fare alla leggera, perché abbiamo altri passi nella Bibbia che parlano come confrontare un fratello se ha peccato contro di te, oppure ci sono altre cose, se puoi perdonarlo tramite l'amore, ci sono altri passi che dobbiamo percorrere. Guardiamo come la Bibbia si intreccia tutta insieme, come Dio ha un unico filo conduttore in tutta la Bibbia. E la Bibbia è stata scritta per la gloria di Dio. Il credente viene reso capace di usare bontà nel perdonare chi gli ha fatto del male, e non lo fa per sentirsi migliore, ma perché ama il suo Signore, quel Signore che abbiamo cantato stamattina, che abbiamo ascoltato in Apocalisse 5, che è degno, l'unico degno di aprire i sigilli. Noi non dobbiamo fare le cose per imposizione, ma dovremmo farlo con il cuore nuovo da credente, il cuore nuovo che Dio ci ha dato per la sua gloria. E non dobbiamo fare neanche come a volte fanno i nostri figli, che tu gli dici di fare una cosa e fanno l'esatto opposto. Quindi noi vogliamo essere dei figli ubbidienti e non disubbidienti. Dio non ci deve dire fai del male agli altri per farci fare il bene, ma ci dice la verità di fare il bene agli altri. Perciò, caro credente, non puoi fare come vuoi, ma sei chiamato, siamo chiamati a imitare la bontà di Dio. In questa bontà c'è questo pacchetto unico, come la misericordia, la generosità, il perdono, la compassione, eccetera, eccetera, anche la disciplina e la riprensione. Questa è una caratteristica molto più elevata di una bontà morale che conosciamo nel mondo e nelle persone intorno a noi. Delle persone intorno a noi che definiamo buone, brave persone, in realtà sono nemiche di Dio, sono malvagi, Dio li vede così, la Bibbia li definisce tali, non sono io, ma lo dice la Bibbia. Se la bontà che manifestiamo non è per la gloria di Dio, non serve a nulla. Se innalziamo noi stessi non è un guadagno, ma anzi è un debito di fronte a Dio, un peccato. Il credente viene reso proprio capace di manifestare questa caratteristica dello Spirito se si impegna a seguire lo Spirito con quel cesto che abbiamo detto prima. La bontà spirituale è un dono di Dio completamente, ma il credente deve continuamente ricercare, deve andare dietro con quel cesto. Ma per correttezza dobbiamo anche dire che questa bontà non è direttamente proporzionale al nostro impegno, perché Dio ci dà molto di più, perché il nostro impegno, anche con le migliori motivazioni, è sempre basso. Abbiamo bisogno della grazia, ma questo non ci deve far, non deve essere un motivo, un pretesto per fare di meno. Ora volevo vedere con voi brevemente un passo della Scrittura che ci comanda di impegnarci a ricercare attivamente la bontà spirituale. Se possiamo andare in Efesini 5, dove la bontà viene definita come il frutto della luce. Efesini 5, vediamo dal versetto 8. Dice così: perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Paolo dice siete luce nel Signore, poi continua con un ordine, c'è un comando, dice comportatevi come figli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando che ogni cosa, che cosa sia gradito al Signore. Paolo dice comportatevi come figli di luce. C'è un impegno quindi da parte nostra, da parte del credente, se siamo dei figli ubbidienti. Comportatevi da figli di luce, ci dice la parola di Dio. E come si devono comportare i figli della luce? Dice ricercare attivamente bontà, giustizia e verità. Bontà, giustizia e verità. Lo voglio ripetere, bontà, giustizia e verità. Questo devono ricercare attivamente i figli di Dio. Ma poi c'è scritto qualcos'altro, c'è un'altra azione che ci viene richiesta sembra meno importante, invece è proprio l'indicazione pratica di cosa dobbiamo fare come figli della luce. Al versetto 10 dice al credente di fare che cosa per camminare in bontà e giustizia e verità. Dice: esaminando che cosa sia gradito al Signore. Il credente deve esaminare cosa sia gradito al Signore. In poche parole, qualsiasi cosa noi facciamo, dobbiamo chiederci: questa cosa è gradita al Signore? Se io non tratto bene gli altri, non sto portando gloria a Dio, e questo non può essere gradito a Dio. Se io non perdono gli altri come sono stato perdonato, non posso portare gloria a Dio, non posso piacere al Signore. Se non perdono gli altri, non posso piacere al Signore. È vero, abbiamo la grazia, meno male, perché sennò saremmo qui estinti. Ma non dobbiamo, come abbiamo anche detto prima, approfittarci della grazia. Il Signore merita tutta la gloria anche da parte nostra con il nostro comportamento. Siamo chiamati a manifestare, a fare del bene per manifestare la gloria di Dio. E ci avviciniamo a concludere, vediamo un ultimo versetto biblico che ci comanda di fare del bene a tutti. Se possiamo andare in Galati 6:10. Dice così: così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Ecco ancora che Paolo, ma possiamo dire lo Spirito Santo, tutta la parola di Dio, sì, quanto siano interessati per la gloria di Dio. La gloria di Dio nella Chiesa si manifesta quando c'è unità nella Chiesa. La bontà del credente deve essere manifestata e deve essere nota a tutti, ma soprattutto nei confronti dei fratelli. Dice Paolo: facciamo del bene a tutti, e mette un'enfasi, dice specialmente ai fratelli. È interessante che non dice il contrario. Spesso nel mondo evangelico succede proprio il contrario: si fa del bene soprattutto a quelli di fuori per fare magari una bella testimonianza, ma se non facciamo del bene ai fratelli, quella testimonianza è nulla, e non soltanto è nulla, ma diventa anche un'accusa da parte di Dio nei nostri confronti. Paolo dice: specialmente ai fratelli dobbiamo fare del bene. Una chiesa che vuole onorare, vuole fare la volontà e la gloria di Dio, deve difendere l'unità della Chiesa. Questo dovevano fare i Galati. La parola di Dio ci comanda, dice anche a noi, ci comanda anche a noi: facciamo del bene ai fratelli in fede, anche quando non lo meritano, come Cristo ha fatto con noi che non lo meritavamo. Non siamo stati salvati perché eravamo buoni, ma per l'esatto opposto, solo per grazia. E so che questo è facile dire, ma è molto difficile fare. Anch'io faccio fatica, come te, come tutti quanti noi. La nostra carne non vuole l'unità della Chiesa, ma fa leva sui conflitti, sulle delusioni, sulle decisioni, sulle mancanze degli altri. Ci mostra le ingratitudini degli altri, ci fa vedere cose impossibili, dei grattacieli impossibili da superare. No, non ce la faccio. Ma il Signore ci incoraggia a seguire lo Spirito e ci dice che se ci facciamo guidare dallo Spirito potremmo vedere con i nostri occhi che le cose impossibili per gli uomini sono possibili per Dio. Se noi ubbidiamo allo Spirito, quel grattacielo, come tanti altri, possiamo superarli. Oggi abbiamo visto queste altre due caratteristiche del frutto dello Spirito, che sono magnifiche. Non voglio dire le migliori, perché sono tutte migliori una dell'altra. E la benevolenza e la bontà sono proprio l'essenza dell'amore di Dio per tutti gli uomini, ma soprattutto per i credenti. Perciò dobbiamo mettere in pratica ed aggiungere per questa settimana e poi anche oltre alla ricerca dell'amore che avevamo visto, della gioia, della pace, della pazienza, anche la benevolenza e la bontà. Questa è la via che ci indica il nostro MAPS biblico. Il Signore vuole che seguiamo proprio la via della santificazione, ci vuole rendere sempre più simili a Cristo. Abbiamo terminato, che il Signore ci possa proprio benedire, possa benedire la sua parola nei nostri cuori e possa motivarci a camminare per la sua gloria, nel modo in cui abbiamo letto in Efesini 5, dice: esaminando che cosa sia gradito al Signore. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti per la tua parola che ci hai donato, e questa parola, Signore, abbiamo bisogno del tuo aiuto per metterla in pratica, perché è veramente bellissima, è gioiosa, è preziosa, è eccelsa, Signore, questa parola, queste sfumature del frutto dello Spirito. Signore, guardando la profondità, riconosciamo che appartengono soltanto a te e abbiamo bisogno del tuo aiuto, che tu pieghi anche i nostri cuori come ad essere dei figli ubbidienti. Signore, ti ringraziamo della tua misericordia che hai verso di noi, perché continui ad avere tanta pazienza, quegli attributi appartengono a te, perché nonostante personalmente riconosco anche i pochi impegni, Signore, che di quanto mettiamo in pratica, tu continui ad avere misericordia e pazienza. Signore, che ognuno di noi possa essere attirato sempre di più a mettere in pratica la tua parola con questa motivazione. Proprio mi ha colpito molto studiare la bontà, che, Signore, se non facciamo per la tua gloria, non serve a nulla quello che noi facciamo. Perciò, Signore, voglio chiederti che tu possa crescere nelle vite di ognuno qui nella Chiesa, anche di chi oggi non c'è, Signore, per tante ragioni, che tu possa benedire ognuno di noi a essere quei facitori, Signore, della tua parola. Grazie, Signore, di tutto ciò che anche oggi ci hai donato, nel nome di Gesù. Amen. Amen.